E allora, le 10 passate da 3 minuti, come annunciato siamo in collegamento con Bilbao, con Nicola. Buongiorno intanto Nicola, come stai? Ci senti bene?
Buongiorno a tutti voi.
Allora, e puoi immaginare insomma anche qui paginate e paginate sulle elezioni spagnole e diciamo interpretazione comune che il grande sconfitto di queste elezioni sia Podemos. E anche diciamo parziale sorpresa per il buono, forse ottimo esito del Partito Popolare. Allora, più o meno i risultati li sappiamo perché ne abbiamo parlato abbondantemente stamattina. Io direi di cominciare con te chiedendoti se sei d'accordo con questa interpretazione che è più o meno generalizzata qui in Italia su tutti i quotidiani, oppure se forse la situazione ha qualche increspatura che non si vede.
Beh, voglio dire, se dovessi dare un titolo che riassume un poco questa tornata elettorale ripetuta, diciamo che sicuramente i due elementi che tu prima hai evidenziato sono i due elementi più importanti. Io in primo luogo evidenzierei però il dato del Partito Popolare, che mi sembra assolutamente importante, vale a dire che il Partito Popolare vince queste elezioni, cosa che in qualche misura era stata già preventivata, però stravolge diciamo, e va molto più al di là di quelli che erano stati gli stessi sondaggi, tra l'altro sondaggi che invece hanno forato chissà ancora una volta le previsioni. Il dato elettorale del Partito Popolare è un dato non solo di resistenza, bisogna ricordare a tutti quanti che chi ci sta ascoltando che questi ultimi 5 anni per il Partito Popolare sono stati durissimi. È stata una legislatura in cui si sono succedute non solo le decisioni di linea politica, sia quelle però dirette dalla Troica europea, sia quelle poi diciamo autonome ed autoctone sulle questioni diciamo sia della macropolitica e macroeconomia, sia anche poi su una serie di vicissitudini di carattere politico importantissime, sì, rispetto anche alla questione dei diritti civili, ultima per esempio la questione famosa della ley Mordaza, vale a dire la legge Bavaglio, che è una legge che criminalizza completamente qualsiasi forma di dissenso e di opposizione ed anche di diritto di cronaca da parte per esempio degli organi di informazione. Ecco, diciamo che tutto questo è avvenuto dentro a un quadro anche importante di opposizione politica e sociale, di mobilitazioni, di crescita di consenso intorno ad opzioni alternative che a sinistra si sono andate maturando. E questo poi soprattutto accompagnato in particolar modo negli ultimi 2 anni da vicende quasi quotidiane che hanno riempito le pagine dei giornali e dei telegiornali sui livelli di corruzione, il coinvolgimento diretto del Partito Popolare, non solo dei suoi esponenti, alcuni dei quali anche di grande calibro, in vicende appunto di corruzione, ruberia e malaffare. E quindi diciamo che il Partito Popolare arrivava a queste elezioni tra l'altro con una posizione molto debole da parte del suo stesso candidato a capo del governo, vale a dire Mariano Rajoy, criticato ferocissimamente da molte parti, da molti settori, soprattutto della ultradestra del suo partito. In particolar modo basti pensare allo stesso ex premier Aznar e tutta quanta la consorterie che l'ha accompagnato. Quindi diciamo il risultato a me sembra buonissimo, il Partito Popolare non solo resiste, avanza, consolida tra l'altro le sue posizioni quasi fino a sfiorare la maggioranza nei territori storici del Partito Socialista, quelli che sono diciamo ancora rimangono i due ultimi feudi baluardi di resistenza da parte del Partito Socialista, che sono la Comunità d'Andalusia e di Estremadura. Quindi questo mi sembra il primo dato importante, accompagnato da una tenuta e soprattutto diciamo un consolidamento di un blocco sociale e politico delle destre nello Stato spagnolo, perché a questo dato del Partito Popolare bisogna accompagnare anche il dato di Ciudadanos, che è questa costola, diciamo, del liberismo spagnolo, nata in Catalogna e poi cresciuta all'ombra del Partito Popolare in forma anche di utile strumento per depotenziare la novità di Podemos. Ecco, Ciudadanos, se è vero che perde qualche manciata di deputati, però comunque resiste abbastanza bene, e diventa con il Partito Popolare quell'espressione, appunto, ripeto, di un blocco sociale e politico maggioritario nello Stato spagnolo delle destre. Ed è un voto popolare anche, non è un voto, diciamo, semplicemente di classe medio-alta. Questo è il primo dato. L'altro dato assolutamente significativo, io credo che il fracasso elettorale di Podemos, nella misura in cui la stessa Podemos si ha creduto fino in fondo, e in particolar modo la sua attuale direzione politica, a cominciare da Pablo Iglesias, ha creduto fino in fondo alla magia dei sondaggi, no? E per cui pensava veramente che era possibile il sorpasso a sinistra del Partito Socialista. Questo avrebbe significato in qualche modo tenere la padella dalla parte del manico per poter costringere il Partito Socialista di Pedro Sánchez a genuflettersi e quindi accettare una collaborazione di governo che prima invece di questa tornata aveva rifiutato, ed è appunto uno dei motivi per cui si è tornati a votare l'altro ieri. Tutto questo non è avvenuto. Non è avvenuto perché la coalizione Unidos Podemos, che vedeva soprattutto la partecipazione con appunto il partito Podemos di Izquierda Unida, non ha apportato assolutamente, diciamo, nessun tipo di flusso elettorale nuovo. Anzi, bisogna tenere presente che Podemos perde su un'area di astensionismo in maniera significativa, perdendo 1.200.000 voti.
Che non è
allora, la lettura del perché questo sia avvenuto, quindi comunque mantiene, diciamo, la sommatoria di quello che era la situazione precedente delle ultime elezioni, vale a dire 71 deputati. Questa è la forza attuale di Podemos, la mantiene come terza forza politica assolutamente significativa nello Stato spagnolo, però di fatto il sorpasso non avvenuto mantiene in vigore ed in vita quella forma bicefala della politica spagnola, un sistema bipartitico e soprattutto quel pensiero unico consolidato intorno alle due opzioni, vale a dire Partito Popolare centrodestra e il Partito Socialista cosiddetto centrosinistra, però che rappresentano nella misma consolidazione di struttura ed essenza stessa dello Stato spagnolo, rappresenta l'unico pensiero forte in questo momento esistente e che viene assolutamente convalidato dal risultato dell'altro giorno.
Senti, in considerazione del fatto che Brexit permettendo probabilmente siamo usciti dalla fase di crisi pesante cominciata nel 2007-2008, insomma a seconda dei vari paesi, ecco, possiamo dire che in qualche modo nello Stato spagnolo si è chiusa una fase, quella delle grandi manifestazioni del movimento del 23M e poi della vittoria nelle amministrative a Madrid e Barcellona, e comunque si apre uno scenario nuovo? Oppure, nonostante i risultati di oggi, siamo comunque all'interno di quell'ambito politico e culturale, e quella di domenica, insomma, è un momento di passaggio, però di una fase che rimane sempre quella.
Ma questo è il grande interrogativo. Già, diciamo, in seguito al risultato elettorale di Podemos, dall'interno stesso di Podemos sono cominciate ad emergere già una serie di voci critiche e di considerazioni che guardano proprio a questo tema, cioè vale a dire Podemos, allora facendo un riassunto, diciamo, molto molto schematico, però Podemos è il risultato di quello che è stato appunto un carattere generalizzato di mobilitazioni che sono cominciate con il 15M e poi si sono estese soprattutto in alcune zone geografiche dello Stato spagnolo, penso a Madrid, penso anche alla Catalunya e penso anche ad altre aree, che appunto è andata consolidandosi attraverso le mobilitazioni sociali popolari sui temi della lotta contro la privatizzazione della sanità, dell'istruzione pubblica e quant'altro. Ecco, la difesa del diritto alla casa, contro gli sgomberi, eccetera. Tutto questo è stato poi il grande bacino elettorale e la grande area di consenso che ha permesso a Pablo Iglesias e il suo gruppo di montare il partito, con tutte le affermazioni poi successive elettorali che ha conseguito. Lo stesso Pablo ha sempre detto che noi abbiamo costruito una macchina da guerra elettorale, però questa macchina da guerra elettorale io credo che è arrivata, diciamo, assolutamente al fine della sua corsa, cioè nel senso che Podemos diciamo si riesce a recuperare in qualche misura, no, una capacità territoriale e riesce come dire ad innervarsi dentro a quelli che sono ancora ad oggi i livelli di tensione antagonista che esistono sui vari territori, oppure io credo che rimarrà stancato, diciamo, dentro questa un'area diciamo di voto d'opinione, però che assolutamente non può né tracimare i confini già tracciati anche in queste ultime elezioni, né soprattutto potrà essere, diciamo, un fenomeno reale di impulso verso un cambio, verso una possibilità di alternativa politica reale. Io credo sinceramente che i prossimi mesi sì che vedranno un nuovo livello, diciamo, di manifestazioni, di mobilitazioni. Bisogna tenere presente che il prossimo governo, qua poi entra in gioco ovviamente l'alchimia politica istituzionale, per vedere come si va a formare questo nuovo governo, le figure che lo compongono, chi lo va a appoggiare, come si va appunto a configurare la sua essenza. Però diciamo che con quasi tutta probabilità, diciamo, il prossimo governo sarà un governo a guida del Partito Popolare e un governo con chiarissime, anzi con una legittimazione popolare ulteriore per poter avanzare verso i processi di evoluzione sia democratica e verso anche le politiche antipopolari dal punto di vista economico. Quindi io credo che la risposta sociale ci sarà, e soprattutto poi c'è anche un altro dato che riguarda, diciamo, un tema che è la patata bollente poi dal punto di vista della stessa conformazione dello Stato spagnolo, che è la questione di Catalunya e in secondo luogo anche la questione basca. Bisogna ricordare, ed è questo un elemento assolutamente, io credo, importante e significativo, che mentre nel resto dello Stato spagnolo appunto abbiamo già registrato l'avanzata del Partito Popolare con la sua vittoria generalizzata, la tenuta del Partito Socialista, anche se ovviamente la prestazione è una delle peggiori che ha tenuto il Partito Socialista a livello elettorale, però poi, e quindi Podemos che non supera, diciamo, la sua linea già demarcata di frontiera dal punto di vista del consenso elettorale, però dove invece tutto questo non avviene è appunto in Catalunya, dove la grande maggioranza degli elettori vota a sinistra, e vota a sinistra dando un voto di confianza, un voto di fiducia all'alleanza di Podemos che esiste in Catalunya, con altri settori sociali, con la sindaca di Barcellona e quant'altro, no? E allo stesso RC, cioè Esquerra Repubblicana di Catalunya, no? Mm-hmm. Quindi questo avviene in Catalunya e avviene lo stesso poi qui nei Paesi Baschi, dove Podemos, anche nel territorio storico, nel feudo, diciamo, blindato dell'autonomismo di destra basco, del Partito Nazionalista Basco appunto, che è il territorio di Biscaya con la capitale di Bilbao, no? Podemos non solo raggiunge il Partito Nazionalista Basco, ma diventa la prima forza politica diventa la prima forza politica, mettendo in secondo ordine il PNV e emarginando, diciamo, dal punto di vista del protagonismo politico la stessa sinistra indipendentista, storicamente, diciamo, elemento di opposizione consolidata nel corso della traiettoria anche di un conflitto duro e armato come si è vissuto qua. Quindi questi due elementi territoriali diventano due elementi però politici importantissimi, perché significa che poi anche dentro le vicissitudini e le decisioni future di Podemos la questione territoriale diventa un elemento strategico assolutamente vitale, perché si consolida Podemos proprio dentro a quei territori che sono territori che rivendicano una, cioè pongono sul tavolo della trattativa e delle scelte politiche la questione della sovranità e del diritto a decidere, e quindi questo sarà uno degli elementi decisivi, io credo, anche della futura agenda politica, di cui non solo il governo prossimo spagnolo dovrà fare i conti, ma la stessa direzione politica attuale di Podemos.
Temi sui quali, insomma, Podemos ha avuto parecchi problemi sia in Catalogna sia nel Paese Basco. La cosa curiosa è che proprio in questi due territori sono gli unici dove ha vinto a livello nazionale. Senti, noi più tardi ci collegheremo anche con Barcellona per farci raccontare, appunto, dal punto di vista catalano come sono state viste queste elezioni. Dal vostro punto di vista del Paese Basco, che lettura si dà di queste elezioni, ma in generale di quello che sarà lo scenario futuro? 7 giorni fa abbiamo parlato con una compagna che era reduce dall'incontro, diciamo, generale di Oscar Enrico Lagunà, che sia lei sia gli altri presenti, insomma, ci parlavano di un moderato ottimismo nei confronti del futuro, perché dopo abbastanza tempo si ricominciavano a vedere forme di conflitto sociale, anche di piazza, che in qualche modo negli ultimi mesi non si vedevano più. Ecco, secondo te, diciamo, in qualche modo c'è da essere ottimisti o moderatamente ottimisti per il futuro per quanto riguarda diciamo l'ambito della sinistra indipendentista, oppure siamo ancora lontani? Già vedo che ti vedo perplesso.
Però devo essere anche molto realista. Io sinceramente questa visione così rossa del futuro io la vedo un poco edulcorata rispetto alla realtà. Io non lo vedo, ti dico, cioè, a breve io non vedo questo. Io vedo una situazione di crisi profonda da parte di quella che è stata l'esperienza storica e politica della sinistra indipendentista, in particolar modo quella che oggi in maniera maggioritaria conforma l'alleanza politico-istituzionale che si chiama Euskal Herria Bildu, che anche questo risultato elettorale, torno a dire, dimostra che è un attore assolutamente secondario oggigiorno nella vita politica di questo paese. Lo è perché, per vari motivi, però sono motivi di scelta strategica che il gruppo dirigente, diciamo, della sinistra indipendentista storica ha attuato, ed è una scelta tutta di un neoriformismo con un'impronta assolutamente istituzionale, che l'ha allontanata di più di quella che invece è stata la traiettoria sia di elaborazione teorico-politica di alternativa rivoluzionaria, sia dal punto di vista soprattutto di quello che qui si definisce la calle, vale a dire la strada, vale a dire la l'interazione e il protagonismo diretto con i settori popolari, che hanno poi determinato quei livelli di conflitto altissimi che sono stati per tanti anni referenza per molti compagni e compagne a livello europeo. Questo oggi non esiste. Questo oggi non esiste. È vero che invece cominciano ad articolarsi forme di opposizione a questa o di alterità, diciamo, a questa deriva della sinistra istituzionale, della sinistra indipendentista storica. Io credo che però sono ancora alterità che non si configurano come un'alternativa concreta, sia dal punto di vista della soggettività politica, sia dal punto di vista anche della proposta di elaborazione teorica alla sinistra, appunto, di Bildu. Dentro Bildu ovviamente continuano a convivere molte anime, anche l'elettorato di Bildu è, voglio dire, per quella che è la storia e la cultura politica della sinistra indipendentista basca, ovviamente c'è un carattere diciamo ancora per il momento molto fiduciario, molto di appartenenza, molto di identitario, però lo scollamento è reale. Allora, quello che avverrà, io dico, tutti quanti stanno pensando alle autonomiche che ci saranno in ottobre, dove il Partito Nazionalista Basco si gioca e con grande timore si gioca la permanenza al governo e soprattutto quella che è stata la gestione, per fare referenze, diciamo, alla nostra storia politica italiana, a quello che è stato il carattere, diciamo, di governo della Democrazia Cristiana per lustri. La stessa cosa è avvenuta qui con il Partito Nazionalista Basco, la sua rete potentissima clientelare estesa per tutti quanti i territori, soprattutto della comunità autonoma, e quindi bisogna vedere quello che succede con un Podemos che se si conferma come primo partito politico. Ovviamente il voto delle generali, noi sappiamo benissimo che non è lo stesso che un voto delle regionali, perché ci sono altri caratteri, c'è un tasso di astensionismo che invece viene recuperato e quant'altro, e soprattutto ci sarà il dato di Bildu che candiderà Arnaldo Teghi come candidato alla presidenza della comunità autonoma. Arnaldo Teghi, che è uscito poco tempo fa dalla carcere dopo aver passato 6 anni, ne abbiamo parlato tante volte in radio, una figura storica e assolutamente riconosciuta dell'indipendentismo di sinistra qui nei Paesi Baschi. Però probabilmente tutto questo non potrà essere sufficiente laddove la stessa dinamica perdente che ha portato a questo insuccesso, più che fracasso, insuccesso di Podemos nello Stato spagnolo, vale a dire l'allontanamento dalle dinamiche popolari, l'abbandono e la dismissione in qualche misura del carattere di movimento sociale, la non partecipazione e non attivazione dei livelli di conflitto esistenti, e soprattutto non porsi come chiaramente un'alternativa antagonista all'attuale sistema politico ed economico, io credo che questo è la stessa, diciamo, defiance che sta vivendo la sinistra basca tradizionale. E quindi bisognerà vedere come si potrà, se vorrà recuperare. Io non sono molto fiducioso in questo. Io credo che oramai c'è una decisione di carattere strategico di diventare una forza appunto moderata, di sinistra moderata, una sinistra seria e di governo, però perdendo ovviamente non solo pezzi per strada, ma perdendo anche il senso comune di capire che invece in questo paese le variabili sono di altro tipo.
Quindi non dobbiamo neanche aspettarci.
Bisogna vedere. Fino alle elezioni prossime di ottobre credo che qua i processi saranno ancora, diciamo, dal punto di vista del conflitto reale, ancora abbastanza bassi.
E quindi non dobbiamo aspettarci neanche grandi momenti di dibattito, di confronto interno, come per esempio è stato con la CUP adesso poche settimane fa, ecco. Per capire.
Poi Bildu ha un congresso, uh-huh. Poi ci sono meccanismi un poco strani, no? Per cui adesso, per esempio, la vecchia direzione politica ha lasciato in blocco, adesso dico prima delle elezioni, per motu proprio tutti gli esponenti della vecchia guardia, della vecchia Batasuna, diciamo, hanno abbandonato la direzione politica, e loro stessi hanno, diciamo, messo, si sono sostituiti con dei compagni più giovani. Però questo è questo per traghettare il processo fino al congresso. che sarà a fine d'anno, però io sinceramente non credo che questa che ci saranno grandissimi cambi di linea politica. Io credo che ci sarà invece un'emorragia costante, quello che purtroppo temo, che sarà un'emorragia costante di compagni e di compagne, che molti torneranno a casa, molti probabilmente staranno alla finestra vedendo se si costruiscono alternative serie, perché quelle che in questo momento si stanno determinando a me sembrano di carattere minoritario e residuale. E poi sì, bisogna comunque vedere quello che succede dal punto di vista sociale, perché comunque qua l'autonomia, oramai non essendoci più diciamo un livello di eterodirezione, utilizzo questo termine ovviamente tra molte virgolette, certo, da parte della sinistra, da parte del Movimento Nazionale di Liberazione Basco verso i movimenti, che è stato diciamo la struttura che poi nel corso di decenni ha sollecitato la costruzione di grandi movimenti di massa contro la centrale nucleare di Limoit, contro la repressione sul terreno politico e dei diritti civili e sociali, sulle questioni economiche, cioè il campo giovanile che è stato completamente in questi ultimi due anni abbandonato dal punto di vista dell'auto-organizzazione. Ecco, tutto questo però poi a livello di base sociale c'è un livello di insofferenza e di domanda di tornare, no, a cimentarsi dal punto di vista dei movimenti sociali, per cui bisognerà vedere se questa diciamo sollecitazione e spontaneità determinerà alcun livello di conflitto interessante. Ci sono stati momenti, però sono stati momenti molto parziali, soprattutto nel mondo universitario, durante alcune giornate di lotta contro la legge di riforma universitaria qualche settimana fa, che hanno visto il ritorno di livelli partecipati di conflitto, soprattutto appunto nell'area universitaria di Bilbao e di Vittoria. Bisognerà appunto vedere se tutto quanto questo poi va a consolidarsi intorno a cose che non siano semplicemente fiammate di un giorno, ma che siano invece prospettiva politica, auto-organizzazione e determinazione da parte dei soggetti sociali di diventare soggetto politico.
Eh sì, anche perché poi insomma in passato diciamo ogni volta che si muoveva qualcosa in Euskal Herria era automatico pensare al fatto che ci fosse una relazione diretta e immediata fra quel movimento sociale magari singolo specifico e l'ambito politico della sinistra indipendentista, evidentemente.
Sì, quando qualcosa si muoveva, come dite a Roma, non si muoveva foglia.
Esatto. Però le cose sono un po' cambiate, ci sembra di capire.
Sì, assolutamente.
Ecco. Va bene, Nicola, ti ringraziamo e fra poco ce ne andiamo in Catalogna per vedere lì dall'altra parte della penisola che succede. Ci risentiamo al più presto, insomma, sperando che i germi di pessimismo non siano del tutto esatti, ecco, però è una cosa gramsciana la nostra, non più di questo. Va benissimo, un abbraccio,
bene,
e presto, allora,
a presto di quanti ascoltatori e ascoltatrici.
Ciao Nicola,
ciao.